Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 22 febbraio, settima domenica del tempo ordinario, ciclo B.
Benvenuto, fratello mio.
Benvenuta, sorella mia.
Canta con gioia al Signore. Canta con gioia al Signore.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Signore sia con voi.
Oggi siamo alla settima domenica del tempo ordinario. E cosa ci dice la liturgia della parola? Ci fa comprendere che cos'è la vera salvezza, cioè il perdono di Dio. Così Gesù ci libera dai nostri peccati e da tutte le conseguenze negative che ci sono nella nostra vita.
All'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore di tutti i nostri peccati e vogliamo chiedere perdono al Signore in modo particolare per le volte in cui non ci siamo impegnati a capire ciò che è bene e ciò che è male. Chiediamo perdono al Signore.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la Tua Chiesa.
Abbi pietà di noi.
Dio, che hai promesso di essere presente in mezzo a coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Attraverso il miracolo della guarigione del paralitico, Gesù, che ci vuole fare? Ci vuole sanare il nostro cuore ferito dal peccato. Con che cosa? Con il suo amore ricco di perdono.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cos'è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati, oppure alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Settima domenica per annum. Oggi abbiamo un altro malato che domina la scena del Vangelo. Che tipo di malattia ha questo uomo? Quale malattia ha questo uomo che viene presentato nel Vangelo di oggi?
Non si può muovere.
Non si può muovere, esattamente. Tu hai descritto quello che noi diciamo con una parola difficile, paralitico. Il paralitico chi è? Colui che ha la paralisi. Chi ha la paralisi? Esattamente colui che non riesce a muoversi. Allora, vediamo un poco di fare un po' di ripasso. Due domeniche fa c'era, quando abbiamo installato la Rex qui sull'altare, la lavatrice, e vi ricordate c'era una malata. Chi vi ricordate adesso? Vediamo un po' se ricordate chi era questa malata. Faccelo sentire al volo. La suocera di Pietro. E che malattia aveva? La febbre. Domenica scorsa c'era un malato, lebbroso, quindi la lebbra. Adesso vi voglio far notare una cosa. Allora, la suocera di Pietro era una malata accompagnata, diciamo, presentata a Gesù da chi? Dalla famiglia. Quindi era una donna ammalata, una piccola malattia per fortuna, la febbre, e la famiglia presenta questa malata a Gesù. Domenica scorsa il lebbroso da chi fu presentato a Gesù? Domanda difficile. Ci fu qualcuno che presentò il lebbroso a Gesù, disse, caro Gesù, c'è qui una persona malata che ha bisogno di essere guarita. Ci fu qualcuno, ricordate? Nessuno, infatti, perché questo uomo era solo, anzi, che cosa facevano le persone? Allontanavano il lebbroso da tutti e anche da Gesù. Quindi c'era domenica scorsa un malato solo, due domeniche fa un malato accompagnato dalla famiglia, oggi il nostro malato, che è un paralitico, da chi è accompagnato? E fammi sentire, da quattro uomini, diciamo che sono quattro amici, giustamente ho sentito qui, quattro uomini, giustissimo, quattro amici, giustissimo. Mi piacerebbe dire che, se è vero che domenica scorsa questo uomo malato era solo, l'altra domenica questa donna era accompagnata dalla famiglia, oggi il paralitico è accompagnato dagli amici che hanno, adesso dico una parola, che hanno fede, e sapete che coloro che hanno fede fanno parte, costituiscono una grande famiglia che si chiama la Chiesa, perfetto. Quindi un malato solo, una malata accompagnata dalla famiglia ed un malato oggi accompagnato da una famiglia più grande che è la Chiesa. Bene, il Vangelo di oggi ci presenta questo ammalato paralitico, il quale non... Allora, che cosa dice nel Vangelo? Vi ricordate che parola, che frase pronuncia il paralitico? Non vi ricordate che frase pronuncia? Avete ascoltato con attenzione? E non avete ascoltato la frase che ha pronunciato? Non la potete ricordare perché non l'ha pronunciata. Il paralitico non ha detto nulla, nulla proprio. Perché? Perché tutta l'intraprendenza, tutto l'impegno è degli amici, diciamo della Chiesa, che prende questo paralitico e dice non ti preoccupare, ci pensiamo noi. E per portarlo da Gesù, sapete come hanno fatto? Come hanno fatto?
Hanno sfondato il tetto.
E sapete che probabilmente la casa di, sapete di chi era? Era la casa di Simon Pietro, di Pietro, il quale quando ha visto quel, si sarà anche un po' arrabbiato, no? Perché dice, mamma mia, questi mi rovinano la casa. Ma è possibile che sfondare un tetto? Sì, sapete perché? A quei tempi le case erano basse, erano soltanto, non, soltanto il piano terra con il tettuccio. E allora si toglieva un po' la legna, si toglieva un po' di fango, si apriva un varco, danneggiando la casa ovviamente, e si poteva calare qualcuno. Quindi grande fede di questi uomini che trasportano, convincono questo malato a presentarsi a Gesù. Gesù che cosa fa? Vista la loro fede, disse che cosa? Questo adesso è difficile, eh?
Sono perdonati i tuoi peccati.
Bravissimo. Io pensavo di trarlo in inganno, no, pensavo che dicesse qualcos'altro, invece è esattamente così, bravissimo. Vista la loro fede, disse Gesù, ti siano perdonati i tuoi peccati. Rimasero tutti contenti? Fammelo sentire di nuovo.
È perché?
Allora, ti hai detto sì o hai detto no? Tu prima hai risposto proprio bene. Ha detto un grande no, con grande convinzione. Perché non rimasero soddisfatti, anzi rimasero delusi quegli uomini?
Perché non sapevano che Gesù era il figlio di Dio.
Bravissimo. E quindi loro si aspettavano un'altra cosa. Sapete che cosa si aspettavano? Si aspettavano la remissione dei peccati o qualcos'altro?
E lo doveva far alzare e lo doveva
far camminare. E quindi quella che noi chiamiamo la guarigione. Loro si aspettavano e volevano la guarigione. Invece Gesù dice un'altra cosa. Io ti do la remissione dei peccati. Allora a un certo punto qualcuno nel suo cuore disse, ma come fa a dire ti siano rimessi i tuoi peccati? È una cosa che non si può vedere, non si può verificare. Vi facciamo un esempio. Se io in questo momento dico a qualcuno di voi, dico, io vi elimino tutte le cose brutte, condono, assolvo tutti i peccati che avete combinato fino ad oggi. È una cosa che si può verificare, si può vedere? No. Se io faccio questo gioco di prestigio, questo miracolo, trasformo i capelli di uno di voi da color nero a color rosso, quindi i capelli da neri diventano rossi, questa cosa si può verificare. Eh sì, perché se io faccio questo miracolo e trasformo i tuoi capelli e li faccio diventare rossi, allora dice, mamma mia, loro sono veramente potenti, sono un maghetto, si direbbe, sono un Harry Potter, sono capace di fare queste cose. Io non sono capace di far vedere questo. Gesù invece l'ha fatto, ha detto, voi non credete che io posso rimettere i peccati, li posso eliminare? Benissimo, allora io faccio una cosa, per farvi capire che sono capace di questo, ho questa capacità, questa potenza, faccio una cosa. È possibile far alzare una persona paralitica da tantissimo tempo? Neanche i medici ci riescono. Lui prese, disse a questo uomo, alzati e cammina. E fece questo grande miracolo. Allora, questo è stato un segno che ci fa capire che tutte le parole che Gesù ha detto erano parole di verità. Gesù veramente aveva il potere di eliminare i peccati dal profondo del cuore. E sapete che cosa fece a un certo punto il paralitico? Anzi, che cosa disse Gesù al paralitico? Ve lo ricordate? Ed ora? D'ora in avanti? Disse, prendi la tua barella, adesso la traduzione non si dice più il lettuccio, ma la nuova traduzione dice, prendi la tua barella, tornatene a casa e comincia a vivere una vita nuova. Una vita in cui tu devi essere protagonista, devi allontanare la paralisi. Tu eri paralitico, non facevi nulla, adesso devi scrollarti di dosso questa incapacità, muoviti e devi cominciare a vivere una vita bella. Questo è l'impegno che Gesù dà alle persone che guarisce dal peccato. Chi mi aiuta con i simboli? Se no poi io mi metto a parlare. Non dico qual è il tuo nome.
Calvino antiscivola. Mentre i piedi di un bambino, quando cominciano a muovere i primi passi, sono mobili e delicati, non ostacolo nel movimento, ma ben piazzati a terra per rendere sicuro ogni suo passo. Questo ha fatto Gesù, ha messo in piedi il paralitico, ridandogli non soltanto la guarigione fisica, che gli avrebbe reso la vita più facile, ma anche la capacità di cuore di non aver paura di viverla con le sue cadute, perché c'è la possibilità certa e sicura di ritornare a Dio perdonato.
Una persona che non ha mai camminato, una persona paralitica, che comincia grazie al miracolo di Gesù a camminare, è come un bambino che deve muovere i primi passi. Voi avete mai visto un bambino piccolino che comincia a camminare? I suoi passi sono incerti, fa due passi e cade a terra. Allora una cosa importantissima che fanno le mamme, cominciano a mettere dei calzini, perché sennò si vanno male i piedini, e mettono dei calzini che fanno scivolare i bambini? Assolutamente no. E allora mettono dei calzini antiscivolo, in modo che il bambino può camminare, anche se ancora incerto, ma può camminare con questi calzini che hanno una grande presa a terra. Bene, noi che cominciamo a camminare dopo aver ricevuto il perdono dei peccati, siamo simili a dei bambini che cominciano a muovere i primi passi. La Chiesa è questa mamma che offre ai suoi figli questi calzini antiscivolo, che permette, cioè, alle persone che hanno ricevuto il perdono dei peccati di ricominciare a camminare. E la Chiesa che cosa fa? Prende per mano, come io faccio adesso con Chicchirichì, così la chiamo da quando in un famoso recital ha cantato una canzone bellissima che aveva il titolo Chicchirichì, e io la prendo per mano e l'aiuto a camminare. La Chiesa fa esattamente questo. La Chiesa offre ai propri figli la possibilità di cominciare a camminare, mette dei calzini antiscivolo, prende per mano le persone e le accompagna in questo cammino. Questa è la Chiesa. Qualcuno potrebbe dire, ma la Chiesa non sempre è coerente, e lo sappiamo bene, la Chiesa non sempre si comporta bene, e lo sappiamo bene, a volte i cristiani sono come gli altri, che non credono, a volte anche peggio, e questo lo sappiamo bene, i sacerdoti, i vescovi, stavo per dire il Papa, sì, anche il Papa può sbagliare nelle cose in cui non è infallibile, può certamente sbagliare, e non ci scandalizziamo di questo. Detto questo, questa Chiesa è la grande comunità, la grande famiglia che Dio ci ha donato per metterci in piedi, per camminare. Ed è questo quello che noi dovremmo impegnarci a fare, essere capaci di rimettere in piedi le persone e aiutarle a camminare, aiutarci gli uni gli altri. Questo è il grande comandamento che Dio ci ha donato. Amatevi gli uni gli altri. Grazie. Il secondo simbolo, se no le campane cominciano a suonare.
Programma centrifuga, è un lavaggio forte e dinamico della lavatrice e ci vuole forza, dinamicità e vero amore per condurre gli altri davanti a Cristo e rimanerne veri spettatori. Così hanno fatto i quattro amici, così dobbiamo fare noi parte di quella Chiesa a cui Gesù ha affidato la sua missione di salvezza.
Allora, se la lavatrice serve per lavare i capi sporchi, a volte dopo aver lavorato tanto, aver sudato tanto, allora i calzini potrebbero essere dei capi molto sporchi, mi capite ragazzi? Allora c'è bisogno di un programma fortissimo per farli lavare benissimo e farli ritornare puliti puliti e profumati profumati. E qual è questo programma che Dio ha inventato per noi per lavare la nostra anima? Me lo sapete dire? Qual è questo programma, questo sacramento?
La lavatrice.
La lavatrice dell'anima, qual è? L'anima? la confessione. E quindi con la confessione noi abbiamo la possibilità di eliminare i peccati. Vi dico questo, ragazzi, commettere i peccati siamo capaci di farlo da soli, di rimetterli i peccati è capace soltanto Dio. Posso dire un esempio, in questi giorni voi non lo sapete, ma io mi sono dedicato a distruggere la natura, a distruggere tutti gli alberi. State tranquilli, pianteremo dei buoni alberi, perché tutti quanti mi fanno la stessa domanda, ma poi pianteremo alberi belli che nel giro di 3 o 4 anni ci daranno una grande ombra. Pensavo, se è vero che per commettere il peccato siamo capaci da soli, per rimetterli è capace soltanto Dio. Cosa ho pensato? Per piantare un albero sono capace anch'io da solo di fare una buca e di piantare un seme. Poi, per sradicare un albero di 20 anni, da solo non ci riuscirò mai. E neanche 15 uomini forti e robusti ci riescono. C'è bisogno del motosega, c'è bisogno dell'escavatore per sradicare tutta questa pianta. Quindi cosa voglio dire, ragazzi? Impariamo a riconoscere i nostri peccati, impariamo a entrare in quella scatoletta di legno, il confessionale, per chiedere perdono al Signore, e noi sacerdoti che abbiamo ricevuto da Dio questo compito, quello di assolvere i peccati, abbiamo questo grande potere, ricordando a me e a voi che io, prima di confessare voi e di eliminare i vostri peccati, ho bisogno di ricorrere ad un altro sacerdote per eliminare i miei peccati. Grazie. Concludo, perché le campane si sono fatte già sentire, per dire una semplicissima cosa, che è la seguente agli adulti. Vista la loro fede, Gesù rimise i peccati e poi fece la guarigione. Vista la loro fede, una fede di che tipo? Una fede chiacchierata in cui uno è capace di discernere il bene e il male, in cui uno è capace di pontificare e giudicare le cose? Anche questo è necessario, saper discernere il bene dal male. Ma poi questa fede, per essere autentica, deve essere una fede illuminata, ma deve essere anche una fede operosa, una fede concreta, per cui è sufficiente la fede del cristiano credente, ma non praticante. Vediamo, con l'esempio di questi 4 uomini, c'è bisogno di una fede illuminata da una retta ortodossia, da una retta comprensione dei valori, e poi deve essere una fede concreta, che è capace coerentemente di mettersi al servizio degli altri. C'è bisogno di una fede che porta il peso delle sofferenze e delle difficoltà degli altri. In questa settimana verifichiamoci su questo. La nostra è una fede soltanto intellettuale, una fede che sa disquisire sui grandi temi, che sa anche raggiungere altissime vette di spiritualità, ma è poi una fede che porta il peso e la fatica dei propri fratelli? Questo è l'interrogativo che affido alla mia riflessione e alla vostra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
È più facile, perché si vede ed è tangibile, riconoscere la presenza del Signore quando agisce nella nostra vita con dei miracoli. Faccio un esempio. Ci sono stati dei miracoli accertati, per esempio, non so, quello lì dove quello che dichiarò beato Padre Pio, di una donna malata di tumore, dove i medici avevano ormai decretato la sua fine, e poi il giorno dopo, grazie a un sogno, lei, tutto era scomparso. È un miracolo, perché la scienza non sa, in questo caso, decidere e capire in che modo il tutto sia avvenuto. Quindi di fronte a tutto questo la scienza alza le mani e attesta che c'è stato un miracolo. Questi casi così forti e così lampanti ci spingono ad avere un'attenzione e a credere all'azione, diciamo, di salvezza che Dio agisce e opera attraverso tante cose con più facilità e con più semplicità. Mentre spesso e anche volentieri ci risulta difficile accogliere il perdono di Dio e pensare che Lui veramente possa perdonare il nostro peccato, che Lui veramente possa guarire le nostre infermità. Quindi, quando si tratta di questa materia, abbiamo i nostri dubbi e ci domandiamo sempre, anche subito dopo essersi confessata, anche subito dopo aver ricevuto l'assoluzione, ci domandiamo, ma chissà se veramente il Signore mi ha perdonato? Perché visibilmente non vediamo e non notiamo nessun effetto. Non siamo guariti nel corpo, ma vi è una guarigione che a volte è difficile da percepire. Quindi alla domanda che Gesù pone ai farisei, è più facile dire a quest'uomo io ti guarisco oppure i tuoi peccati ti sono perdonati, penso che sia più facile dire io ti guarisco, mentre accogliere invece il perdono e percepirlo, quello è più difficile. Perché lì c'è bisogno di un atto di fede molto più forte. Perché quando chiediamo una grazia, che sia una grazia che riguarda la nostra salute fisica, quella è la cosa che ci interessa di più. Perché fondamentalmente il nostro corpo, lo stare bene in salute, è quello che ci aiuta ad andare avanti e a procedere in maniera abbastanza serena nella nostra vita. Pensando che quando stiamo bene fisicamente, molto probabilmente stiamo anche bene spiritualmente. E allora mi domando, quelle tante persone che sono nate, ahimè, con handicap o che purtroppo nel corso della vita sono andati incontro a malattie, allora stanno proprio a terra? Allora non c'è motivo per loro di vita? E invece no. La salute del corpo e la salute dello spirito possono andare di pari passo, ma l'uno può escludere anche l'altro. Posso stare bene con il mio corpo, posso avere e stare benissimo in salute, però posso stare anche male con il mio spirito. O viceversa, posso stare male con il mio corpo e stare benissimo con il mio spirito. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio e chiedere al Signore anche le grazie spirituali di guarigione del nostro spirito. Perché se manca lo spirito, il corpo non è capace di muoversi da solo. Perché rispetto allo spirito, il corpo va a deteriorarsi, va ad invecchiare. Lo spirito invece nasce al contrario, è come se nascesse vecchio per diventare giovane. Quindi più cresce, più si rinforza. Più cresce, più dà forza a tutto il nostro essere. È un processo al contrario. Quindi quando ci domandiamo se nella mia vita il Signore mi starà perdonando per la mia debolezza, per le mie difficoltà, quando dentro di me sento questo dubbio, avverto questa paura, vuol dire che il mio spirito deve rinforzarsi. Vuol dire che la mia fiducia, il mio rapporto con Dio deve guarire e comprendere che il mio peccato non può ostacolarmi nel rapporto con Dio. Non è più forte della relazione che Lui agisce e dell'amore che Lui ha verso di me. Il mio peccato è soltanto una slogatura, è soltanto una caduta, è soltanto un buco, è soltanto una fossa nella quale posso cadere, ma anche rialzarmi, ma che non mi blocca totalmente nel mio cammino verso Dio. Mi blocca invece l'idea che quel peccato può veramente impedirmi di crescere. E quindi aver paura del giudizio di Dio, aver paura della sua azione verso di me. In pratica, in parole povere, dobbiamo qualificare, o meglio ancora, cambiare il nostro rapporto con Dio. Il paralitico, la condizione fisica del paralitico ai tempi di Gesù era vista come una condizione di condanna. Noi oggi abbiamo compassione nei confronti di determinate malattie, cerchiamo di aiutare la ricerca scientifica a trovare nuove soluzioni, a cercare di migliorare la nostra vita. Invece un tempo le persone che purtroppo si trovavano a vivere in queste condizioni fisiche erano allontanate dalla società, perché si riteneva che il loro male era una condanna di Dio a causa di un peccato commesso o da loro o dai altri familiari. Gesù nella sua azione agisce sempre con amore verso queste persone e prova sempre compassione verso di loro. Ciò significa che ci fa capire che quella condizione fisica non è un impedimento alla sua azione di salvezza, che quella condizione anche umana e anche di spirito no, per lui non è un ostacolo. Siamo noi che invece dobbiamo sbloccarci e non aver paura delle nostre debolezze e sapere che lui può tutto, basta che noi, come il paralitico, chiediamo la forza di essere aiutati o con la nostra forza di presentarci davanti a lui e con umiltà chiedere: Signore, sono qui, agisci per me.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
È una pagina che presenta vari aspetti, diciamo così, nascosti o problematici, ma credo che l'aspetto nevralgico, più delicato, più complesso di questa pagina del Vangelo sia sul termine facile. Cerchiamo, per quanto c'è possibile, con la fantasia, quasi come se fosse una scena cinematografica, di pensare a questo miracolo, a questa persona paralitica. Cosa è più facile dire ad un paralitico: è tutto a posto, puoi camminare? Oppure: è tutto a posto, i peccati ti sono perdonati. Perdonatemi la battuta, per me è molto più facile dire: ti sono perdonati i peccati. Ogni volta, anche adesso c'è Don Peppino che sta confessando, ogni volta che noi assolviamo si verifica questo immenso miracolo, ma io non sono certamente capace di far camminare i paralitici. Se avessi questa capacità probabilmente ci sarebbero le file davanti a questa parrocchia. Ecco, allora mettetevi nei panni delle persone che 2000 anni fa guardavano la scena. Secondo quelle persone era più facile dire: ti sono perdonati i peccati. Invece no, è più difficile ed è più importante perdonare i peccati che far camminare un paralitico. Allora cosa giocava nella testa di quelle persone? Cosa pensavano contro Gesù? Pensavano che era certamente più difficile far camminare una persona. Allora Gesù sceglie la cosa più semplice per donare i peccati, ma soprattutto meno dimostrabile. Cioè, della serie, tu hai la bocca buona, dici di essere perdonati i peccati, però non lo possiamo verificare. Fai la cosa che si può verificare concretamente, fallo veramente camminare. In fin dei conti avevano questa fiducia, questa sfiducia totale verso Gesù. Ma la domanda profonda, tra le tante domande che pone questa pagina del Vangelo, è perché Gesù è venuto. Non so, per esempio abbiamo ascoltato nel canto al Vangelo: il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Io credo che se leggiamo e rileggiamo tante volte tutti i quattro Vangeli, due domande fra le tante sono preminenti. Chi è Gesù Cristo? Perché Gesù Cristo è venuto? Ecco, allora, Gesù è venuto certamente per guarire i ciechi, certamente per far parlare e far udire i sordomuti, certamente per far risuscitare i morti, ma Gesù è venuto soprattutto, io direi quasi unicamente per questo, per perdonarci i peccati. E questo è lo scopo della sua redenzione. D'altra parte, mercoledì comincia il cammino di Quaresima, che è finalizzato unicamente a questo, il mio incontro con Gesù crocifisso, perché Gesù nella risurrezione mi perdoni i peccati. Non per niente i confessionali si affollano nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua. Ma dicevo che questa pagina del Vangelo presenta vari aspetti, diciamo così, nascosti e forse addirittura divertenti. Continuate, per quanto vi è possibile, a riprodurre con la vostra fantasia questa scena del paralitico e di Gesù. Quali sono le cose molto particolari che è facile trascurare? Io penso anzitutto alla delusione. Di chi la delusione? Delle persone che aspettavano il miracolo. Scusate, se quattro persone fanno addirittura un buco in un tetto e portano un paralitico a Gesù, perché glielo portano? Per avere la guarigione dalla paralisi. Allora io mi diverto a pensare alla delusione di quelle persone quando Gesù dice: ti sono perdonati i peccati. Io sarò maligno, ma penso che le quattro persone avranno pensato: e chi te l'ha chiesto? Noi ti chiediamo la guarigione dalla paralisi. Allora Gesù, perdonando i peccati a quell'uomo, non solo fa arrabbiare i farisei, ma probabilmente delude quelle persone, i quali si aspettavano una cosa inferiore, ma molto concreta. Guardate che questo vale anche per noi. Quante volte noi chiediamo una cosa a Gesù e magari Gesù ci delude perché non ci dà quello che vogliamo? E magari ci dà qualcosa di ancora più grande e non ne siamo neanche consapevoli. Eppure Gesù in questa pagina del Vangelo ha una sconfinata pazienza. Si accorge che quelle persone vogliono qualcosa di rozzo, semplicemente la guarigione dalla paralisi. Gesù dà loro qualcosa di molto più grande, però li accontenta anche al loro livello. Io la chiamerei la condiscendenza di Gesù. La pazienza di Gesù si mette al livello di quelle persone. Ma siccome dicevo prima, la domanda nevralgica è: chi è Gesù? E Gesù che è venuto a fare? Io tornerei su questo argomento. In fin dei conti, gli avversari di Gesù dicono che Gesù bestemmia perché dicono che Gesù non può perdonare i peccati. In qualche modo hanno ragione. Perché hanno ragione? Perché evidentemente, se una persona offende me, io devo perdonare quella persona, mica un altro al posto mio. Così dicono loro: con i peccati si offende Dio. Tu non sei Dio, quindi non li puoi perdonare. A modo loro hanno ragione. Se Gesù non è Dio, Gesù non può perdonare i peccati, soltanto Dio può perdonare le offese fatte a Lui. Loro non ci credono che Gesù è Dio. Ma non so se l'avete notato, Gesù in questa pagina del Vangelo dimostra che il Dio in tre modi: riesce a guarire il paralitico, gli perdona i peccati, ma fa anche un'altra cosa che un uomo normale non può fare. Che cosa fa? Se leggete e rileggete questa pagina del Vangelo, emerge facilmente. I suoi nemici pensano, Gesù risponde. Io mi immagino la faccia di quelle persone. Normalmente uno dice una cosa e l'altro ti risponde. Loro non obiettano a Gesù, non gli dicono tu non lo puoi fare, lo pensano soltanto. Gesù risponde ai loro pensieri. Mi immagino davvero la faccia e la meraviglia di quelle persone. E poi un altro aspetto molto particolare di questo miracolo. Normalmente chi ha un problema, lebbroso, cieco, paralitico, chiede a Gesù il miracolo. Prega, supplica a Gesù, abbi pietà di me, aiutami, guariscimi. E spesso sta scritto nel Vangelo, Gesù risponde, ti sia fatto secondo la tua fede. Io ammiro la tua fede, pensiamo alla Cananea, ma tanti miracoli che fa Gesù. In questa pagina del Vangelo il paralitico non parla, non dice nulla, non chiede il miracolo, non si pente neanche dei peccati, non fa proprio niente. Questa pagina del Vangelo non dice Gesù, vedendo la fede del paralitico, gli disse, vista la loro fede, vista la fede di quelli che portavano il paralitico. Sapete per me questo che significa? Che nei vari anni in cui sono prete, se vi dovessi dire la cosa che più mi colpisce e che più mi amareggia, sapete qual è? Che tutti noi, probabilmente anch'io, siamo bravissimi a lamentarci. Il marito si lamenta della moglie, la moglie del marito, tutti e due si lamentano dei figli, chi può si lamenta del governo, il governo si lamenta degli immigrati, noi ci lamentiamo del governo, il governo si lamenta della Chiesa, cioè ognuno ha da dire qualcosa sugli altri. Ed è anche umano, perché qua nessuno è perfetto. Quindi è facile brontolare, lamentarsi e giudicare. Ecco, sul problema del dolore, qui c'è il problema del dolore perché c'è un uomo paralitico. Possiamo discutere, possiamo parlare, possiamo chiedere ma perché Dio permette il dolore? Ma perché nascono bambini paralitici? Ecco, i quattro uomini di questa pagina del Vangelo ci danno un enorme insegnamento. Hanno una fede rozza, l'ho detto prima, chiedono semplicemente la guarigione della paralisi, ma ci danno un grande insegnamento, quale? Con la fede portano. Hanno un'immensa fede e portano, lo portano il paralitico, non parlano, lo portano sulle loro spalle, lo portano su di sé, ce l'hanno a cuore, gli vogliono bene, gli stanno vicino. E questa loro fede procura questo doppio stratosferico miracolo, miracolo del corpo e miracolo del cuore. Il paralitico comincia a camminare e addirittura gli sono perdonati i peccati e Gesù ha visto la loro fede. Allora quando viene da me una moglie e mi dice ma mio marito non va in chiesa, ma mio marito non prega, io normalmente do due risposte, una più dura dell'altra. La prima, ma scusate, durante il fidanzamento andava in chiesa, durante il fidanzamento pregavate insieme, oppure tu pretendi che siccome tu mo ti sei convertita, a comando pure tuo marito deve fare le stesse cose. La seconda risposta che do, ma tu quante ore al giorno preghi per tuo marito? Quanto digiuni per tuo marito? O fai solo chiacchiere, giudizi, lamenti e brontolini? Gesù Cristo, vedendo la tua fede, dirà a tuo marito, ti sono perdonati i tuoi peccati. Vedendo la mia fede, può convertire milioni di persone. Ma la mia fede, la fede che porta gli altri, non le chiacchiere, non i lamenti, non il parlare male degli altri. L'ultima cosa che vorrei segnalarvi, ve la dico per ultimo perché è la cosa che più mi sta a cuore, è cogliere lo specifico di ogni miracolo. Cioè il miracolo non è semplicemente Gesù aiuta chi ha bisogno. Sì, normalmente noi questo mettiamo in evidenza. C'è una persona cieca, Gesù l'aiuta a vedere. C'è una persona sordomuta, Gesù l'aiuta a parlare e ad ascoltare. Ma c'è qualcosa di molto più profondo. Gesù, guarendo un cieco, fa capire che lui è luce. Gesù, risuscitando un morto, fa capire che lui è vita. Allora, qual è l'aspetto specifico di questo miracolo? Miracolo del paralitico. Può Poco tempo fa ho letto per la prima volta questa interpretazione che mi ha molto colpito e che vi presento. Il paralitico c'ha le gambe, però non le può usare. Non cammina, però ce l'ha le gambe. Allora paralisi, simbolo del peccato. Che vuol dire? Che io con il peccato mi stacco da Dio. Fateci caso, il paralitico è la stessa cosa. C'ha delle gambe, ma non ben collegate col cervello. Il mio cervello, se sono paralitico, non può comandare le gambe di camminare. Così, se io sono in peccato, io sono un membro del corpo che è la Chiesa, ma non sono attaccato con la testa della Chiesa che è Gesù. Cioè, cammino per fatti miei, cioè cammino inutilmente. Detto in maniera ancora più concreta, non so se vi è mai capitato di avere delle idee e di non metterle in pratica, di avere dei desideri di bene e di non concretizzare nulla, di pensare di fare una cosa e di non sentire la forza di farla. Vorrei perdonare e non ce la faccio, vorrei andare a trovare quella persona e non ce la faccio, vorrei pregare e non tengo la voglia. Possono essere dei segni terribili di paralisi spirituale. C'ho delle facoltà, c'ho delle possibilità, ma mi sento paralizzato, bloccato, scoraggiato, amareggiato, così come la gamba di un paralitico che sta lì ma non serve per fare il bene. Allora devo chiedermi quali sono le mie paralisi spirituali, le mie mani, i miei piedi, il mio cuore, la mia bocca, le uso in piena sintonia con la testa della Chiesa, col capo della Chiesa che è Gesù Cristo, altrimenti le mie gambe, le mie labbra, i miei piedi, le mie braccia sono paralizzate perché non servono per il bene. E Gesù mi ha creato, Gesù mi guarisce, Gesù mi salva, Gesù mi perdona, perché tutta la mia vita, tutto il mio cuore, tutta la mia mente, tutte le mie braccia siano a servizio della Chiesa per la gloria di Dio.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui la me.
Fratelli e sorelle, Dio è l'amore che perdona. Preghiamo perché ricchi del suo perdono, come il paralitico guarito, possiamo anche noi camminare speditamente sulle strade del Vangelo. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, Signore, la tua misericordia.
Ti preghiamo, Signore, perché tu possa renderci sempre capaci di capire quando tu ci dici e pronti a mettere in pratica la tua volontà. Preghiamo.
Donaci, Signore.
Oh Signore, ti vogliamo pregare per tutte quelle persone adulte che nei momenti difficili si sentono soli, poiché possano riuscire ad avere fiducia in te in ogni situazione, proprio come hanno fatto gli amici del paralitico. Preghiamo.
Donaci, Signore, la tua misericordia.
Gesù, ti preghiamo affinché tengano pace e amore in tutte le famiglie, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua misericordia.
Signore Gesù, apri il nostro cuore, aiuta ai tuoi insegnamenti, facci capire sempre di più il tuo grande amore per noi. Tu che ci perdoni sempre ogni volta che non ti rispettiamo, i tuoi comandamenti, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua misericordia.
Prego per tutte le persone che hanno dei problemi fisici, il Signore le aiuti a vivere questa condizione in serenità, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua misericordia.
Per tutti i malati.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, vieni in nostro aiuto, ascolta le nostre preghiere che presentiamo a Te per la mediazione di Cristo, Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Beati voi.
sarà vostro il regno di Dio Padre. Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò.
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.
In quel lettuccio dove mi ero sistemato, steso, pigro, non mi volevo alzare. In quel lettuccio imploravo affetto e tenerezza, ci vivevo, non volevo sciogliermi dalla malattia che attirava l'attenzione e della pietà delle persone. Poi di forza mi hanno portato i quattro amici che non sopportavano più il mio stato. Da quel lettuccio tu mi hai alzato, Gesù, da quella malattia tu mi hai guarito e perdonato. Leggero corro ora per le strade della vita per annunciare a tutti quella salvezza che solo il perdono sa dare e offrire.
Se sarete miti verso tutti, beati voi, erediterete tutto il mondo. Quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io vi sazierò.
Il pane che ci hai donato, oh Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi reimpegno sicuro di vita eterna, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Se sarete misericordiosi, beati voi, la misericordia troverete. Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, perché voi vedrete il Padre mio.
Beati voi,
beati voi,
beati voi, beati voi.
Se lavorerete per la pace, beati voi, chiameranno voi figli di Dio. Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, sarà grande in voi la santità.
Beati voi,
beati voi,
beati voi,
beati voi,
beati voi, beati voi, beati voi, beati voi, beati voi,
beati voi,
beati voi,
beati voi,
beati
voi,
beati voi, beati voi, beati voi.
Notiziario. Sacro cuore.